occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:51 minuti del mattino, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori e benvenuti a questa nuova aurorale puntata del Demone del Tardi. Segnatevi questo aggettivo aurorale perché vi farà fare sicuramente bella figura con gli amici. Oggi è un giorno importante perché l'avete sentito, oggi comincia la legislatura e c'è ancora baruffa nell'aria poco serena del centrodestra. C'è l'accordo, non c'è l'accordo, ma soprattutto dove va la Ronzulli? Trova un ministero la Ronzulli, è ufficialmente il gioco più amato del momento, sudoku fatti da parte. E la Clementoni ha già annunciato che per Natale sarà disponibile anche nella versione da tavolo dai 3 agli 80 anni, altro che tombola. Dopo aver provato a convincere la Meloni che Ronzulli era la nipote di Ippocrate per indirizzarla al Ministero della Salute, dopo aver cercato di riconvincere la Meloni che Ronzulli era la nipote di Cristoforo Colombo per piazzarla al Ministero del Turismo, oggi Berlusconi giocherà la carta del tutto per tutto, provando a convincere la Meloni che Ronzulli è la nipote dello zio Tobia, quello della vecchia fattoria, perché le venga assegnato il Ministero dell'Agricoltura. Vediamo come va. Per chi invece non è appassionato a Trova un ministero alla Ronzulli, Giochi Preziosi propone Trova un ministero a Salvini, che è poi la versione più maschia dello stesso game. Salvini che alle 7:30 di questa mattina, ora di Pontida, sembrava destinato ufficialmente al Ministero delle Infrastrutture e che ieri ha già annunciato che da ministro conta di occuparsi di nucleare. Molto bene, si apra dunque l'era del nucleare padano. Certo, affidare le centrali nucleari a uno che fino a ieri si è occupato giusto di accendere il barbecue non è che tranquillizzi. Dalla diavolina all'atomo è proprio un salto quantico. Che faccio? Accendo? No, fermo capitano, quello è il tasto Chernobyl. Bang! Eppure Salvini è uno che il nucleare lo ama veramente, non come il panino coi wurstel, ma quasi. Ve lo ricordate, no? Che qualche mese fa, ospite del convegno dei giovani industriali a Rapallo, disse: è necessario che il nostro paese investa nel nucleare e vorrei che un futuro reattore fosse ospitato nella mia Milano, lo voglio nel mio quartiere a Baggio. Quindi, cari amici di Baggio all'ascolto, un saluto, buona fortuna, teniamoci in contatto. Si registra il fatto che in pochi giorni si è passati dai tecnici d'alto profilo che facevano molto draghismo 2.0 alla guerra per le poltrone che fa bassi fondi da Prima Repubblica. La quadratura del cerchio tra competenze e poltrone potrebbe essere dunque un tecnico delle poltrone, magari la D di poltrone sofà, papabile al Ministero dell'Economia, un ministero che, come dicevamo, non vuole prendersi nessuno perché è una sola clamorosa e una gigantesca gatta da pelare, tanto che a Giorgia tocca ritornare ancora una volta a Draghi. La grande paura di Giorgia Meloni, la recessione in arrivo e la richiesta di aiuto al governo Draghi. Questa è l'apertura di Open, la nuova premier Impector è terrorizzata dai numeri dell'economia, chiama Daniele Franco per trovare i soldi del suo primo decreto. Insomma, oggi piove a Roma, ma non piove governo precedente, perché il governo precedente deve fare da stampella al governo che verrà per riuscire a far quadrare i conti. Per fortuna abbiamo una certezza, l'unica certezza in questo momento è Ignazio La Russa, per dire come siamo messi. E oggi Filippo Ceccarelli su Repubblica dedica un gustoso ritratto alla figura del presidente del Senato in pectore. Lo leggiamo tra poco all'inizio della seconda parte della trasmissione, ma intanto vediamo quali sono i titoli dei principali quotidiani che sono in larga parte dedicati proprio alla ricerca dell'accordo all'interno del centrodestra. Divisi alla meta è il titolo che fa Repubblica, salta il vertice, c'è accordo solo sui presidenti, La Russa al Senato, Molinari alla Camera, Meloni vedrà gli alleati dopo il voto, intesa con Salvini su Giorgetti all'economia, la Lega andrebbero anche interni, infrastrutture, agricoltura e autonomie, stante l'8% che ha preso Salvini sembra proprio un bottino il muro di Berlusconi che pretende ancora una volta giustizia, Mise e Ronzulli nella lista. Ancora il Corriere della Sera, Camere, voto ad alta tensione, oggi la scelta del Presidente del Senato, nella notte si lavora all'accordo braccio di ferro sui ministri. La Stampa, lite Berlusconi Meloni, destra al palo, Forza Italia non cede su Ronzulli, La Russa e Molinari o Molteni per la presidenza delle Camere. Ancora il Messaggero, Camere, accordo a un passo per il Senato, La Rossa in pola, Montecitorio andrà un leghista, eccolo qua, nata vota il nodo Ronzulli. Domani il centrodestra di Meloni arriva già in frantumi, a inizio legislatura non si trova la soluzione per le presidenze di Camera e Senato, salta il vertice di maggioranza. Insomma, siamo ancora nei titoli dei giornali sull'oscillazione tra accordo sì oppure accordo no. Intanto Salvini alza la posta, salta il vertice, questo è il taglio alto del Manifesto, sconto sui ministri, schiarita sui presidenti delle Camere. Questi sono i giornali che aprono sui temi di politica interna, ma tra poco, subito dopo i titoli delle 8, vedremo quali sono anche le altre aperture. Nel frattempo io do la linea allo Studio 1, Alessandro Principe, titoli, e poi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Le 8 e 6 minuti, rieccoci qua con la seconda parte del Demone del Tardi, incamminati tutti quanti su questa Road to Nowhere. Io mi sono incamminato anche con la corsa e con lo scatto perché mi ero perso un giornale per strada, quindi perdonate il fiatone del momento. Ancora una volta buongiorno a tutti, in particolare a quelli che si sono svegliati adesso maledicendo il suono della sveglia. Beh ragazzi, pensate che c'è chi si sta svegliando ancora una volta con il suono degli ordini. Nuovi bombardamenti questa mattina, l'avete sentito, sulla regione di Kiev, bombardamenti con droni kamikaze, perché a Putin piace l'odore dei droni kamikaze la mattina. Tra poco torneremo naturalmente anche sul tema della guerra e dei tentativi timidi di aprire un negoziato, ma intanto, dicevamo, è il D-Day della legislatura, è l'unica certezza che ci portiamo dietro in questo momento, è che il presidente del Senato sarà quasi certamente lui, Ignazio La Russa, a cui Filippo Ceccarelli oggi dedica un gustoso ritratto sulle colonne di Repubblica, tutte mimetiche e torte in faccia. Ignazio, l'istrione campione di eccessi. La memoria è crudele, scrive Ceccarelli, specie laddove ormai le mille imprese del prescelto hanno ormai lasciato abbondantemente tracce negli archivi elettronici in termini di eccessi, effervescenze, sovraccitazioni, scherzi, euforie. Così, a proposito di decoro istituzionale, di La Russa, che di secondo nome fa pur sempre Benito, ti viene subito incontro la foto di quando nel 2006 andò a prendersi una torta in faccia da Pippo Franco, e il fatto che una cultura politica a lungo emarginata e perfino maledetta, una volta uscita dal recinto, scegliesse in allegria la via dell'intrattenimento più degradato, dice molto sul traguardo, ma anche sulle peripezie del post-fascismo nella società ormai del disincanto. L'iconografia, ma anche lo stile di vita e la carriera stessa di La Russa, offre poco o pochissimo dell'antica nostalgia, qualche accenno in pandemia all'utilità del saluto romano, qualche riflesso nostalgico ricordando a bordo di una Lancia Astura 1938 che gli italiani avevano inventato l'automatizzazione della capote, qualche ricordo di quando con lunghi capelli e un pastore tedesco di nome Schranz o qualcosa del genere guidava a Milano i giovani dell'MSI. Il soggetto possiede un'indubbia capacità di acchiappare il microfono e tenere la scena con qualsiasi mezzo. Vedi il video in cui, contro le disposizioni antimovida, canta e lecca un cono gelato, ancora una volta aiutato dallo sguardo fiammeggiante, dalla voce cavernosa e dalla barba che fa tanto Mefistofele. Una sera se la fece anche a radere per scommessa sotto i riflettori di Porta a Porta, tutti elementi che hanno contribuito a renderlo un politico meme per eccellenza fin dai tempi della La Russa Jouet di Fiorello. È difficile ricordare un discorso politico di La Russa, troppo facile al contrario recuperarlo nella memoria per le smorfie e gli strilli nei talk show o qualche greve esagerazione da tifoso nerazzurro. A proposito di Lukaku, disse: l'Inter ha cambiato un grande centravanti col pisello confuso con un centravanti confuso dal pisello grande. A suo modo formidabile la recente e magari profetica immagine di Ignazio che, assiso sullo scranno più alto del Senato, governa l'Assemblea leggendo la Gazzetta dello Sport, così come appare ineffabile il frammento video d'aula in cui, rivolgendosi alla segreteria generale, commenta l'outfit di una sua collega, ma come cazzo è vestita, prima di concentrarsi sul telefonino la cui cover recita la scritta 100% MILF. Sempre molto teatrale, da ministro della difesa si travestiva spesso in mimetiche da Top Gun per il 150esimo dell'Unità d'Italia. Con la sua amica Santanché si mise addirittura a disegnare gioielli tricolori, rubino, zircone e smeraldo. Già una decina d'anni fa il produttore De Laurentiis gli chiese di interpretare se stesso in un cinepanettone, non esattamente ciò che fa curriculum per la presidenza del Senato, ma basta, e non solo perché si potrebbe andare avanti quasi all'infinito, ma perché gli spettacoli politici presentano il conto quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla dell'intrattenimento buffonesco. Questo il ritratto che Ceccarelli fa del presidente del Senato in pectore, Ignazio La Russa. Ma intanto l'altra certezza, che è la notizia del giorno per Libero e Il Giornale, soprattutto in versione celebrativa, è che lui è tornato, il cavaliere è tornato, titola Il Giornale a tutta pagina, il giornale di famiglia che affida poi alla penna di Paolo Guzzanti un pezzo intitolato In quella firma di Silvio c'è la vittoria della sinistra, finisce l'esilio della vergogna, il ritorno, questo è il titolo di Libero. Silvio rientra in Parlamento 9 anni dopo la cacciata, una lezione ai suoi nemici che dovrebbero scusarsi. Silvio è tornato, adesso si tratta di capire quanto si ferma, visto che potrebbero richiamarlo in virtù dei 4 processi ancora aperti, a meno che non ottenga appunto il Ministero della Giustizia e modifichi al volo pronti via la Severino. Intanto attenzione, perché a contendere, cioè se da una parte abbiamo certezze sulla Russa alla presidenza del Senato, alla presidenza della Camera ci potrebbe andare un enfant prodige del leghismo. Se la Russa è per certi aspetti un vecchio rottame della politica, invece un absolute beginners è Riccardo Molinari, 39 anni, deputato della Lega, che tra l'altro a questo punto è anche un po' la bestia nera di Calderoli, che doveva essere il candidato leghista. Perché la bestia nera? Perché già nel 2016 il giovane Riccardo Molinari sconfisse Gianna Gancia, moglie di Roberto Calderoli, con cui competeva proprio per andare non mi ricordo se andare in Parlamento o alla segreteria della Lega in Piemonte. Comunque insomma vinse Molinari e quindi oggi viene celebrato il fatto che con i suoi 39 anni è il secondo presidente della Camera più giovane della storia, la prima naturalmente la Pivetti, che aveva 8 anni di meno. Ma ahimè, mannaggia, eccolo qua, le cronache raccontano che è stato coinvolto anche nella Rimborsopoli in Piemonte, pur assolto in primo grado. Nel 2018 viene condannato in appello a 11 mesi per peculato. Nel novembre del 2019 la Cassazione annulla la condanna, ma il 24 novembre dovrà comparire al Tribunale di Torino come imputato con l'accusa di aver modificato illecitamente una lista elettorale di Moncalieri. Presentarsi davanti ai giudici nelle vesti di presidente della Camera potrebbe essere imbarazzante, scrive Cesare Zapperi sulle colonne del Corriere. Sono diversi quelli che si affacciano oggi per la prima volta di fronte agli scranni del Parlamento per la campanella del primo giorno di legislatura. Tra questi non c'è naturalmente Pier Ferdinando Casini, che si affaccia per la 11ª legislatura di fila, grandissimo campione per Casini, il debutto numero 11. Il racconto è affidato a Tommaso Labate, sempre sulle colonne del Corriere, un Casini in vena di aneddotica e che racconta alcuni suoi momenti vissuti in Parlamento. Tra gli aneddoti più gustosi c'è la chiacchierata con l'allora segretario del Partito Comunista Alessandro Natta. Un giorno gli dissi che avevo frequentato il liceo Galvani a Bologna e lui, fine latinista, da lì in poi iniziò a parlarmi in latino. Segretario, ma io non capisco il latino. È Natta, scusa, ma tu non hai fatto il Galvani? Altri tempi, quando in Parlamento c'era gente che addirittura si permetteva il lusso di parlare in latino. Oggi le fatiche dell'italiano sono invece sovrane, racconta ancora Casini. Intervengo nella direzione della DC sul tema dei GIP, i gruppi di impegno politico, questione all'apparenza laterale di quelle che però alla vecchia guardia non sfuggivano. Martina Azzoli mi disse che Fanfani voleva parlarmi e di raggiungerlo nel suo studio, mi aspettava con una matita di quelle a doppia punta rossa e blu, prese il mio intervento in direzione e iniziò a scriverci sopra. Ecco, mi aspetto che torni tra qualche giorno con tutte le correzioni fatte, adesso ragazzo puoi andare. Questi i racconti del campione in carica Pier Ferdinando Casini, giunto alla legislatura numero 11. Intanto, sempre dalle colonne del Corriere, visto che da noi il Dicastero della Salute è al centro dell'attenzione in virtù del grande gioco trova un ministero alla Ronzulli, ci sono problemi anche per quanto riguarda il Dicastero della Salute in Inghilterra, perché la ministra della Salute Therese Coffey, amica tra l'altro della Premier Liz Truss e titolare del Dicastero della Salute, usiamo un tecnicismo, ha mandato completamente in vacca la campagna antifumo grazie a una sua foto mentre fuma un sigaro a un party di qualche anno fa. Segue la foto della ministra della salute con tanto di sigaro che sembra una Bersani in versione British, ma attenzione perché il Corriere segnala anche dei brogli elettorali, dei brogli importanti avvenuti in Alaska nell'elezione dell'orso più grasso. Il pezzo è affidato alla penna di Michele Farina, alla fine ha vinto 747, l'orso aeroplano, primo della storia a essere stato vittima di una frode elettorale incredibile ma vero. Si è scoperto che in una delle semifinali della Fat Bear Week 2022, il concorso che in Alaska incorona il grizzly più grasso, migliaia di voti farlocchi erano affluiti su Olli, la sfidante di 747. Dopo aver condotto la semifinale in vantaggio, il veterano di mille mangiate si era ritrovato fuori dai giochi in poco tempo, ma insospettiti da questa improvvisa affluenza alle urne in favore di Olli, i ranger scrutatori del National Park si sono accorti dell'irregolarità, hanno ribaltato il giudizio delle urne online e i voti frutto di spam sono stati esclusi dalla conta, e quindi 747 ha battuto Olli con una importante differenza di voti, un po' come quelli che passano tra la Meloni e Salvini. Un importante aggiornamento sul fronte dei brogli elettorali. Per chiudere la pagina dedicata alla politica interna con una svisata sul mondo degli orsi grassi, attenzione perché oggi c'è una lettera sublime pubblicata sulle colonne del giornale. Fermi tutti, perché Morgan scrive a Giorgia Meloni e scrive così: amica mia, donna dal talento e dallo spirito eccezionale, persona speciale che può in questo momento decidere le sorti dei nostri prossimi anni, a cui io ho dato fiducia rischiando di restare solo e abbandonato da tutti. Io, Morgan, artista e uomo di cultura anarchico, l'ho appoggiata e difesa con tenacia, con il cuore, essendo un uomo libero che va dove va il buon senso e dove vanno le idee, dove va la verità e la bellezza. Io, l'unico intellettuale moderno che le ha dedicato oltre che il tempo e le parole, il cuore e la mente. Ora le do un pizzicotto simpatico, ma glielo do con un sorriso e dandole un bacino sul gomito, come si fa con una bambina che non vuole svegliarsi per andare a scuola, con voce calda e profonda, un po' rocca di cantautore, poeta e crooner, di papà che spiega il significato di una fiaba. Giorgia, io le dico questo. E qua compone la poesia. Futura nostra duce, non faccia la follia di non fare come dice, non rischi che l'Italia non viva in meraviglia, lasci il ministero, quello culturale, a chi ne sa davvero di vita intellettuale. La cultura deve avere come conducente una figura popolare, persona trasversale, che in questa nostra era ha solo un nome noto, e lo dice la sinistra, la destra e i libertari per varie ragioni, ma in fondo tutte uguali, dalle cattedrali agli stadi, dai virtuosi ai più sfigati, non c'entra il vil denaro, non c'entrano i miliardi. Si sente dire in coro: lo dia a Vittorio Sgarbi. La perorazione in forma lirica di Morgan che scrive alla Meloni perché assegni il dicastero della cultura a Vittorio Sgarbi. Siamo un paese meraviglioso, e soprattutto dove girano delle cose formidabili. Prendo anch'io quello che prende il signore, e per dire quanto l'hype di Sgarbi, che è stato trombato in Parlamento, resti comunque alto, oggi c'è un'intervista a tutta pagina di Aldo Cazzullo proprio a Vittorio Sgarbi sulle colonne del Corriere della Sera. Chiudiamo la pagina di politica interna in modo definitivo. Vi dicevo dei titoli dedicati, e adesso andiamo a vedere anche quali sono le altre aperture che troviamo sui quotidiani. Ci eravamo fermati al taglio alto del Manifesto con il Salvini che alza la posta e fa saltare il vertice, ma l'apertura del Manifesto è ancora una volta sulla guerra. Chi ne fa le spese? E il titolo è: chi ne fa le spese sono i civili stramazzati al suolo dopo essere stati devastati dagli ordigni piovuti dal cielo, bombe russe sul mercato di Avdiivka, strage di civili nel giorno in cui la NATO accelera l'invio dei nuovi sistemi di difesa. Biden chiude al vertice con Putin, con lui non parlo di Ucraina senza l'Ucraina, e a Praga niente intesa sul tetto UE al prezzo del gas. Naturalmente poi la guerra fa capolino anche sulle altre prime pagine dei giornali. Repubblica per esempio in prima pagina, insieme all'immagine di Erdogan che gioca a ping pong con il premier kazako come ai tempi di Nixon e Chuenlai, Mosca apre alla mediazione di Erdogan. Avete sentito anche negli aggiornamenti di questa mattina una nuova apertura che arriva dal rappresentante russo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a un'ipotesi di negoziato. Oggi intanto ad Astana l'incontro con Putin, un Putin che continua ad usare il bastone e la carota sul tema dell'energia, niente gas a chi usa il tetto, provando a mettere la pietra tombale sul price cap, mentre la D di Gazprom profetizza da meteorologo che sarà l'inverno più bastardo della storia dell'Europa e che le città europee geleranno di freddo senza gas russo, mentre intanto Putin finge di fare il poliziotto buono dicendo che se vogliamo il gas ce lo fa arrivare, ma stop alla price cap e stop alle sanzioni. Sfida sull'energia, infatti, è proprio il titolo che oggi sceglie di fare Avvenire. Putin, niente gas se c'è il tetto al prezzo, l'Europa non sopravviverà all'inverno. Avvenire, che in prima pagina mette anche l'allarme del WWF, le cifre sono terrificanti, non usa mezzi termini il numero uno di WWF International, il Living Planet Index, l'indice del pianeta vivente, in meno di 50 anni è calato di 2/3, le popolazioni di fauna selvatica sono diminuite in media del 69%, secondo il monitoraggio registrato dal WWF e riportato nel rapporto biennale sulla salute del pianeta che sarà presentato questa mattina a Roma. Il tema dell'ambiente si riaffaccia anche sulla prima pagina di Repubblica con una visione profetica, quando a Cortina si scioglierà per sempre la neve, e non è una profezia che riguarda il prossimo secolo. Tra 14 anni addio allo sci, ma Cortina fa gli scongiuri, le previsioni ONU per la perla delle Dolomiti. Viene intervistato anche un cortinese doc come Christian Ghedina. Rischiamo tutti, basta furbizie sull'ambiente. Cortina che in caso di scomparsa delle nevi e dello sci potrebbe riconvertirsi, che ne so, al golf, anche se giocare a golf in pendenza potrebbe avere le sue complicazioni. Si torna a parlare di Novax e di vaccini invece tra le pagine del Sole 24 Ore della Verità. Il titolo di apertura del Sole 24 Ore è: Novax pronto, 1 milione di multe ma la sospensione è già in arrivo, la maggioranza studia un correttivo al DL aiuti ter per bloccare le cartelle, le sanzioni sarebbero di 100 euro per ultra cinquantenne e altri obbligati non vaccinati. Ma risponde andando all'attacco Belpietro sulla Verità, che non è mai uscito dall'ossessione del Covid. Sui vaccini hanno sempre mentito, Pfizer confessa ma i fatti, i testi sulla trasmissibilità, non è esattamente così la questione. Ma tant'è, torniamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore perché è l'unico giornale che anticipa l'apertura del 20° congresso del Partito Comunista Cinese per Xi Jinping, pronto il terzo mandato, la sfida è l'instabilità della grande Cina, un'instabilità che incrocia naturalmente le piste del conflitto, e quindi sarà interessante e importante capire se Xi Jinping uscirà dalla tradizionale enigmaticità con cui ha accompagnato fino ad oggi gli eventi bellici e la posizione terzista della Cina. Anche all'Italia, ITA, sulla prima pagina del Sole 24 Ore, blitz del Consiglio di ITA, tolte le deleghe ad Altavilla, l'amministratore delegato. Naturalmente naturalmente oggi importanti pagine dedicate allo sport sui giornali, qualcuno in redazione credo di sapere anche chi, secondo me Omar Caniello, che è completamente impazzito per i trionfi del Napoli, si è fregato la Gazzetta dello Sport e quindi non ho il titolo della Gazzetta in questo momento, ma vi voglio raccontare una storia sì di pallone, ma non esattamente di Champions League, perché è una storia bella che viene raccontata oggi sulle colonne di Repubblica e che è la storia, chiamiamola così, della squadra più pazza del mondo. Qualcuno volò sul campo di calcetto, l'epopea della squadra più bizzarra d'Italia, si chiamano Diavoli Rossi, giocano a Bologna e sono tutti affetti da patologie psichiatriche. La storia la racconta Brunel Giovara. Distratto da chissà quali pensieri, un diavolo passeggia a metà campo con le mani dietro la schiena, ma di colpo l'azione si avvicina alla palla, gli capita tiro, lui tira un gol clamoroso, il portiere fa finta di niente, guarda un aereo che passa lassù. Si chiama Simone, fino a 3 anni fa stava chiuso in camera, non parlava con nessuno a parte qualcosa con i genitori, che ora lo aspettano trepidanti. A fine allenamento il mister lo sgride: la maglietta rossa ti avevo chiesto di metterla, ce l'ho sotto alcuni strati di magliette e felpe, una calda corazza che lo protegge dal mondo. Un altro ha sbagliato colore, c'è l'arancione, altri due boh, si sono dimenticati. Ora la squadra dei Diavoli Rossi di Casalecchio è un mito, e non solo dalle parti di Bologna. Veri combattenti sul campo e a casa, alle prese con varie patologie psichiatriche che non stiamo a raccontare, ma tutte medio-alte. Sono tutti seguiti dai centri di salute mentale, spiega Mino di Taranto, già infermiere nel settore, oggi in pensione, e allenatore temuto e amato anche nelle trasferte avventurose che la squadra ha affrontato, andando a giocare addirittura in Cina. Siamo nati nel 99, un esperimento, racconta, allora si parlava di riabilitazione del paziente con corsi di ceramica e di cucina. Eravamo un gruppo di operatori alternativi e abbiamo proposto una vera squadra di calcetto, partendo da interessi veri, e lo sport e terapia. L'ASL ha accettato e forse all'inizio non si fidava granché, ma sono arrivati i risultati. Nel 2008 siamo diventati una polisportiva autonoma, siamo i Diavoli Rossi. Ed eccoli allora i giocatori, come Giuseppe, che si propone subito per l'intervista e scalpita sui tacchetti, però non aspetta la domanda e dichiara: è un onore essere un diavolo. Che ruolo giochi? Portiere, però giochi in avanti, anche difensore. L'intervista è finita, chiede: sì, bene, allora vado. E così saluta Giuseppe, portiere, ma anche difensore dei Diavoli Rossi. Naturalmente, dicevo, grande spazio nelle pagine sportive al pareggio dell'Inter a Barcellona e all'ennesimo trionfo del Napoli, un Napoli così trionfante che è probabile che tra un po' pure Zelensky chiederà che non gli vengano più inviate armi, ma gli venga inviato direttamente il Napoli di Spalletti, visto che tanto vince sempre. Ancora negli ultimi pochi secondi di trasmissione mi ero dimenticato di citare la prima pagina del Fatto Quotidiano, anch'essa dedicata principalmente alla politica interna. La marcia su Roma parte con una rissa, il giorno dei coltelli, Berlusconi punta i piedi, poi Salvini strappa, infrastrutture, MEF, interni e agricoltura. Mentre il Giorno invece si dedica a quella che in realtà è una notizia di ieri, che è quella che vi abbiamo raccontato ieri, perché la riportava solo il Messaggero in prima pagina, la notizia della sentenza surreale dell'Aquila che imputa a chi è rimasto sotto le macerie di non essere uscito di casa. Non è colpa sua, è il titolo del Giorno, dedicata ad una delle vittime del terremoto, quando le responsabilità sono scaricate sulle vittime. Oggi questa notizia, che appunto notizia del giorno dopo e che ieri aveva solo il Messaggero, la troviamo un po' su tutte le prime pagine. Con questo ho già varcato le colonne d'Ercole che chiudono la puntata odierna del Demone del Tardi. Ci sentiamo domani mattina come sempre attorno alle 7:45 e insieme anche al professor Di Stefano con il Giorno delle Locuste. Ciao a tutti, a Gianmarco Bacchi, tanta buona giornata.